As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Eccoci live anche questa sera, grazie a tutti. Salutiamo soprattutto Max Baroni dell'agenzia Alcatraz e più che soprattutto Maddalena Marcarini, autrice di Alcatraz. Verusca la conoscete, quindi non la salutiamo. E poi ovviamente chi ci sa, Cuni, Jack O'Lantern, Stefano Santella, minacciato da Verusca, Cuni di nuovo, Tiera Erde, Davide Gigi, Lorenz Detto Lobo, Michele Sessa e Cass Ingeman. Ciao a tutti, eccoci qua. Per parlare serata de paura, come direbbe Guzzanti quando faceva, quindi Evocazione, Creazione, Conjuring, Tupilak, di cui io devo ammettere ignoravo l'esistenza nella mia immensa ignoranza, e appunto ci racconterà Maddalena, che è esperta, ci racconterà perché è, e ovviamente Max Baroni, che gli sta pubblicando, anzi ha pubblicato questo libro interessantissimo su questo horror qua. Quindi a voi la parola. Io mi frizzo come mi criticano.
Esatto. Allora, io introduco un attimo la questione, nel senso che abbiamo conosciuto Maddalena come autrice Alcatraz alla scorsa edizione di Strani Mondi. Cioè, appunto, io ho subito comprato un Metto Said Madur, che sto pronunciando malissimo perché non ho assolutamente capacità, poi lei ci dirà come si pronuncia, ed è appunto questo romanzo che da un certo punto di vista secondo me è anche un po' un romanzo di formazione, nel senso che la protagonista, senza fare spoiler, ha, diciamo, in un momento sua di crisi personale, va in Islanda e lì, mentre sta cercando di risolvere in modo, devo dire, artigianale la sua crisi esistenziale, incontra per l'appunto uno sciamano che l'aiuterà poi a trovare la sua via. Detto così, appunto, abbiamo fatto il minore degli spoiler possibili e immaginabili, e appunto a questo punto lascerei a Maddalena intanto dirci come si pronuncia, perché abbi pietà.
Sei da Tavo?
Esatto.
Dunque, no, in realtà la pronuncia è abbastanza simile a come si vede scritto, perché Said Madur, se proprio si vuole appunto pronunciarlo alla nordica, si pronuncia la D tagliata, quindi somiglia al the del the inglese, molto banalmente, esatto. Però anche Said Madur all'italiana va benissimo e si capisce lo stesso.
Sì, anche perché chiederlo al libraio, insomma, della serie, guardi, si scrive così, quindi è più facile, ecco.
Infatti tendenzialmente online viene anche registrato spesso con la D normale, perché alla fine comunque va bene lo stesso.
Esatto. E appunto Maddalena ci, adesso ci spiega un attimo perché all'interno di questo romanzo compare il famoso Tupilak che appunto raccontaci.
Dunque, beh, giusto per ambientare un attimo la tematica, Save Mother ha degli elementi tipici di quello che possiamo definire l'horror, ma ha una struttura molto vicina al thriller. Infatti spesso lo definiamo un thriller soprannaturale, perché alla struttura di un thriller c'è un antagonista, ci sono degli omicidi, ci sono dei misteri da risolvere e c'è una fortissima componente esoterica e soprannaturale, perché appunto i protagonisti praticano lo sciamanesimo. È ambientato ai giorni nostri, nonostante questo c'è una fortissima impronta folcloristica e culturale, perché comunque nel nord del mondo, nell'estremo nord del mondo, in particolare qui parliamo di Islanda e di Groenlandia, determinate tematiche, determinati chiamiamoli miti, ma anche elementi di folklore sono ancora molto presenti nella cultura di questi popoli. E, infatti Save Mother attinge a sciamanesimo e a folklore scandinavo e groenlandese, vero, quindi storicamente documentato, tuttora presente anche in forme reinterpretate e moderne. Per esempio in Islanda il paganesimo norreno al momento è una religione riconosciuta dallo Stato, come il cristianesimo o il buddismo, è un culto praticato e riconosciuto dal governo islandese. E fra tutti questi elementi folcloristici veri da cui ho voluto attingere per costruire la storia, c'è in particolare questo elemento di necromanzia, potremmo definirla necromanzia inuit, quindi di matrice groenlandese, che è appunto la figura del Tupilak. Questa è una delle illustrazioni, questi sono dei disegni realizzati da dei nativi inuit per un trattato di antropologia del 1908, se non ricordo male, di Knud Rasmussen, che era un antropologo danese. È stato il primo a documentare la vita e la cultura di questi popoli che vivevano comunque nelle zone polari, circumpolari, e è stato il primo a trascrivere tutta una tradizione orale di questi popoli e in particolare a spiegarci che cosa fosse effettivamente un Tupilak, perché era una cosa talmente particolare, talmente tipica della cultura inuit, che quando sono arrivati i colonizzatori, perché la Groenlandia è stata a tutti gli effetti colonizzata e è stata sotto la corona danese per tantissimo tempo, i colonizzatori, cioè il popolo civilizzato, chiamiamolo così, non aveva idea di cosa fosse un Tupilak, e quindi gli inuit hanno cominciato a disegnarlo e a illustrarlo, a scolpirlo in degli idoli di osso e di legno per spiegare che cosa fosse. Perché lo definiamo necromanzia? Perché praticamente il Tupilak è una sorta di, potremmo paragonarlo al golem ebraico, è un costrutto organico che uno sciamano può assemblare con diverse parti di cadaveri, ossa di animali, pelliccia, piume, ma anche parti umane, secondo alcune fonti. Questo fantoccio così costruito viene poi portato in vita attraverso un rituale, attraverso la parola, quindi attraverso l'infusione dello spirito all'interno, e viene mandato tendenzialmente a uccidere un determinato obiettivo. Cioè, per la cultura inuit, il Tupilak veniva creato da uno sciamano che voleva vendicarsi di qualcuno o attaccare qualcuno. Quindi creava questo fantoccio che aveva come unico scopo di annientare il suo obiettivo e non si fermava finché non riusciva ad annientare l'obiettivo. E, altra cosa tipica, tutti i Tupilak arrivavano dall'oceano, quindi potevano muoversi soltanto dal fondo dell'oceano ed emergere sulla costa per poter attaccare il proprio aggressore, il proprio obiettivo.
E tra l'altro
bello, bello spaventoso.
Sì, i Tupilak fanno veramente impressione. Infatti, ho visto varie rappresentazioni appunto in queste sculture d'osso e devo dire che sono veramente, veramente, almeno per me, poi beh, la paura è soggettiva, però effettivamente li trovo veramente mostruosi. Poi, appunto, per chi ci ascolta soltanto in audio può fare una ricerca, appunto, cercare il Tupilak e
Forse è
vedere.
meglio ascoltarli sono in audio perché sono bellissimi nella loro, veramente, mettono veramente paura. Fatemi salutare
Allora.
su, al volo, scusate, grazie a lei, che è l'SS, Corrado P, Alessandro Bitetto, Antonio Di Mezza, Rosa, hola Rosa, e fatto, scusate, vai.
Sì, allora, sono creature mostruose anche nei trattati, comunque nei trattati di antropologia che riportano le leggende orali di questi popoli, vengono descritti comunque come creature mostruose e deformi perché fatte proprio da pezzi, sono un po' dei patchwork necromantici fatti da più elementi. La cosa particolare, sono diventati un po' in realtà il simbolo della cultura Inuit perché appunto agli inizi era una leggenda inquietante, non solo, era anche un enorme tabù, perché il popolo Inuit vive rispettando tantissimi tabù, almeno fino al secolo scorso. Adesso ovviamente queste tradizioni si sono evolute, alcune sono andate perse, si sono avvicinati molto di più allo stile di vita, chiamiamolo globalizzato. Però il Tupilak infrangeva tutta una serie di regole morali e religiose tipiche dello sciamanesimo e della cultura Inuit, quindi era una sorta di blasfemia, se vogliamo dirla nei nostri termini.
Quindi è
Quando
uno
poi
sciamano
però.
malvagio che fa sta cosa, non è uno sciamano, tra virgolette, buono.
Sì, allora tendenzialmente il concetto di malvagio e di buono sì, diciamo che si può trovare, ma. Nello sciamanesimo, ma comunque in generale nel paganesimo del nord del mondo, analizzando un po', la loro visione della realtà e del mondo, ci si rende conto che in realtà hanno una visione molto più, neutrale della realtà. Bene e male non sono dei concetti assoluti, spesso sono intercambiabili, e questa è una cosa che in realtà ho voluto esplorare anche all'interno del mio romanzo. Una citazione, potrei fare una citazione del coprotagonista Ohtar, che è lo sciamano che aiuta la protagonista. E quando ci si pone il problema di una persona cattiva o una persona buona, oltre alla quarta di copertina molto ad effetto che dice bene e male non esistono, non fai altro che ripetertelo, se non esistono per te, perché dovrebbero per il tuo Dio? E questo riassume un po' un'altra cosa che Ohtar dice all'interno del libro, e cioè quando una volpe mangia dei pulcini o delle uova, perché lo fa? Perché è sua natura farlo, perché è un predatore, non perché è cattiva. Ha scelto di essere un predatore, è sua natura, quindi mangia i pulcini. E il folklore di questi popoli è pregno di questa idea molto, se vogliamo, naturale, molto tribale, molto legata all'effettivo ciclo della vita. Quindi la moralità, si misura su altri parametri, su altri pesi. La gestione del Tupilak, per esempio, controbilancia automaticamente, secondo il folklore groenlandese, questo concetto, nel senso che può esistere lo sciamano malvagio che crea il Tupilak per attaccare un obiettivo, ma secondo la legge del più forte, tipica della natura, quindi il predatore più furbo, più sveglio, più aggressivo, sopravvive. Se il Tupilak viene mandato a uno sciamano o comunque a un obiettivo più potente del creatore del Tupilak, il Tupilak non riuscirà a ammazzarlo, gli verrà rimandato indietro, quindi gli tornerà addosso come un boomerang. E a quel punto il Tupilak distruggerà il suo creatore, perché l'obiettivo era troppo forte per lui. Stessa
Uno
cosa.
deve morire, uno insomma deve
Stessa
morire.
cosa se il Tupilak viene creato per scopi illeciti. Quindi se uno sciamano mosso dall'ego e mosso da malvagità ed egoismo immotivati crea un Tupilak e lo manda contro un obiettivo, cioè il Tupilak non riuscirà mai a distruggere il suo obiettivo perché appunto c'è una sorta di morale intrinseca del fatto che la persona da cui è stato mandato è fondamentalmente buona e in quanto buona e corretta è già un mago superiore all'altro sciamano. c'è una leggenda particolare all'interno di questi libri di Rasmussen che racconta proprio questa storia, poi in maniera anche abbastanza, noi magari diremmo infantile, nel senso che essendo appunto leggende orali venivano riportate in maniera molto semplice. E lo stesso Tupilak ha dei pensieri, ha delle riflessioni, perché lui tenta più volte di uccidere questo ragazzo, che in realtà non ha fatto niente di male allo sciamano che ha creato il Tupilak, semplicemente questo qua si è ritenuto offeso e ha deciso di dargli una lezione perché era un giovane. E quindi c'è proprio la sequenza in cui lui cerca tutte le volte di attaccare questo ragazzo, che però ha dei poteri, è un mago più potente e più giusto del suo padrone, e di conseguenza lui prova una volta, prova due, prova tre, questo gli sfugge sempre, alla fine si stufa, fa dietro front e sbrana il padrone.
Sai che c'è?
Sai che c'è? Mi avete rotto? Più o meno così.
Mi chiedono, scusa, un paio di domande, se lo sciamano può agire solo per sua decisione o può essere consultato e creato su richiesta, cioè se fa anche tu Pilac su ordinazione? E se poi si è in muta forma o una volta messo insieme rimane con quei pezzi lì?
Dunque, una volta messo insieme rimane uguale a se stesso. Sì, tendenzialmente sì. C'è anche da considerare che solitamente queste creature venivano, quando veniva raccontato, e venivano messe, diciamo, sul nostro piano fisico, quindi venivano rappresentate. Il fatto che fossero creati da più pezzi di più animali lasciava intuire che, dal punto di vista metaforico o se vogliamo spirituale, fossero dei mostri con le abilità di quegli animali. Nella cultura Inuit c'è tantissimo il culto del feticcio, dell'amuleto, del talismano. Cioè, quando un bambino piccolo nasce e si ritiene che sia più agile degli altri e gli si vuole infondere ancora più destrezza, ancora più abilità nella caccia, nella sua veste di pelle di foca si cuce per esempio la mascella di una volpe, e quella mascella di volpe sarà il suo totem per sempre, sarà il suo talismano. Quindi un Tupilak costruito con ali di corvo, costole di orso, mascella di foca leopardo, piuttosto che, avrà le caratteristiche di questi animali, quindi avrà l'aggressività, potrà volare, eccetera eccetera. Non ci sono, che io sappia, poi non sono onnisciente, magari esistono dei trattati in cui si specifica meglio, che io sappia un Tupilak una volta che viene creato quello è. Però appunto il concetto di forma all'interno della cultura Inuit, diciamo antica fino al secolo scorso, è molto labile. Nelle leggende Inuit noi abbiamo tantissimi shapeshifter, tantissimi mutaforma, addirittura leggende secondo cui gli orsi polari, quando nessuno li guarda, assumono sembianze di uomini, o quando si uccide un orso polare bisogna portare rispetto all'orso polare, offrirgli del cibo e offrirgli dell'attrezzatura da pesca, perché se si manca di rispetto alla preda uccisa, la preda uccisa tornerà sotto forma di spirito umano e ucciderà il suo cacciatore. Loro hanno un senso estremamente sacrale del rapporto con la natura, e loro stessi sono parte della natura e sono animali a loro volta. E per quanto riguarda invece creare su commissione un Tupilak, credo che fosse previsto dietro compensi. Anche qui il concetto di sciamano bianco e sciamano nero, potremmo chiamarli, è molto labile e ha molte variabili, non solo nella cultura Inuit, ma in generale nello sciamanesimo in tutto il mondo, perché lo sciamanesimo esiste in tutto il mondo in 10.000 varianti. E sì, credo, a rigor di logica, credo sia possibile che fosse una cosa richiedibile dietro l'autopagamento, con le dovute conseguenze, però sì.
Ma ecco una domanda: una volta che il Tupilak ha svolto la sua missione, ti potevo andare a uccidere il vicino che mi sveglia alle 6 di mattina di domenica, poi cosa fa? Cioè, nel senso, si autodistrugge?
O... Spalda, ha esaurito il suo scopo, quindi torna alla carcassa che era.
Ah, ok.
Torna al mare, tendenzialmente.
Ok, perfetto. Quindi non ha, diciamo, non è che poi va on a rampage e comincia a uccidere qualunque cosa, insomma, tipo...
No, è una... Allora, il Tupilak è un'estensione, diciamo, morbosa della volontà, chiamiamola forma pensiero, chiamiamola volontà dello sciamano. Altra cosa che per la cultura Inuit ha un valore immenso è la parola. E questa è una cosa che in realtà possiamo trovare addirittura nella cultura vedica, per dirla terra-terra. Avete presente l'om, il tipico om,
Sì.
ok? L'om è un carattere specifico, un carattere in sanscrito, che per questa religione, per questo movimento spirituale, ha un'energia, un valore. Cioè, quando io emetto un om, la mia vibrazione ha un influsso sulla realtà fisica. La parola non è solo parola, ma ha un potere fisico. Gli Inuit hanno qualcosa di molto simile con le formule magiche e con i nomi delle persone e delle cose. Quindi, il Tupilak è animato dalla forza delle parole dello sciamano, è incantato dalle parole dello sciamano. Nel momento in cui la volontà dello sciamano si è esaurita, lui non è più niente, lui non è vivo, è comunque morto. Quindi in quel momento la volontà lo lascia e lui torna il contenitore che è.
Ma in realtà poi questa cosa della parola, se ci pensiamo, come in tutte le culture orali, si ritrova un po' anche nella Bibbia, cioè Adamo che appunto va a dare i
Assolutamente.
nomi alle cose, perché chiaramente in una cultura priva di scrittura il potere è appunto nella parola pronunciata, visto
Ma
che.
anche solo appunto nel concetto del golem, che per diventare vivo deve avere inciso il termine vita, in ebraico antico, credo, sulla
Sì, in
fronte.
realtà poi ho scoperto che puoi anche incidere altre cose, tipo uno dei nomi di Dio, varie parole sacre, comunque sì, oppure glielo devi mettere in bocca e poi glielo devi togliere dalla bocca, che insomma in bocca al lupo quando hai creato un golem a togliere una cosa
In
dalla
bocca al
bocca,
golem.
in bocca al golem, esatto. Però ecco, io ho scordato di chiedere prima, giustamente a Maddalena, come è arrivata poi a queste conoscenze, cioè comunque sono i tuoi studi che tu hai fatto. A
Sì.
livello di studi universitari, diciamo, oppure tipo ti sei alzato un giorno e hai detto ora voglio imparare tutto sugli Inuit e la cultura così, il folklore Inuit, mentre eri in fila in posta, cioè com'è andata?
Dunque, in fila in posta si ricevono visioni mistiche e illuminazioni non da poco.
Voglia.
Allora, io fin da piccolina, anche grazie all'incoraggiamento dei miei, sono sempre stata appassionata di leggende, di miti. Io a 6 anni avevo i vecchi libri di una volta con l'iniziale miniata, i libri di favole con le illustrazioni, una roba fichissima, con la copertina rigida, le storie di Wodan e Loke, che erano una traduzione, un po' così, delle leggende nordiche. Quindi sono stata appassionata di storie, di miti, di creature soprannaturali in generale. Poi in università ho iniziato a fare degli studi parallelamente a traduzione specialistica, che è effettivamente la mia formazione accademica. Ho iniziato a fare studi di filologia, storia della lingua e automaticamente di culti antichi. Quindi culti pre-cristiani. Ho fatto una tesi di laurea incentrata sugli alfabeti runici e sulla loro diffusione nel continente. E poi da lì, diciamo che, appunto, essendo
Sulle
appassionata di.
rune dobbiamo fare un puntatone a parte, quindi
Ah, io gliel'ho già detto che
sì,
sulle
no,
rune
sulle rune non
aveva.
scappi, eh.
Esatto. Sulle rune la prendiamo e la leghiamo alla sedia finché non parla, così
Ci
insomma,
dici tutto.
le è stato già detto che verrà, come dire, costretta a fare una serie di live. C'è anche quella con famoso autore che dobbiamo riuscire a coordinare.
Facciamo spoiler, non
No,
tiriamoci.
facciamo solo il teaser. Ci sarà probabilmente una live con altro famoso autore, ma stay tuned.
Ok.
Esatto.
E niente,
Quindi.
qui da lì, essendo la filologia comunque e l'etimologia, studi dell'origine comune di tutte le lingue, di tutti i termini, tutte le parole, si porta con sé tutti i collegamenti culturali. Quindi ho iniziato a fare studi, potremmo definirli teosofici, di religioni comparate, e da lì è un rabbit hole infinito, nel senso che tu ti vai a studiare tutta una serie di culture, lo sciamanesimo in particolare in tutto il mondo, dove si è diffuso, che peculiarità aveva, come si è evoluto, e i collegamenti con quelle che poi sono state le religioni un po' più antropocentriche, un po' più adatte al mondo civilizzato, quindi sedentario, non nomade, con una struttura sociale, con determinate regole prestabilite che una cultura tribale tendenzialmente non aveva, e quindi tu scavi sempre di più. E fra tutti i culti che ho studiato per pura passione, in particolare mi sto sempre più addentrando in quelli dell'estremo nord del mondo, perché fra tutti sono quelli che sento più, diciamo, affini a me. Però non sono gli unici, nel senso che studiandoli approfonditamente mi rendo conto di quanti collegamenti hanno anche con culti che uno riterrebbe anni luce di distanza. Per esempio, adesso penso che sia un, non so se è una nozione abbastanza diffusa, ma se uno va a prendere la mitologia greca e prende la mitologia norrena, si rende conto che sono sovrapponibili al 80%. Perché? Perché sono fonti di culti indoeuropei precedenti alle migrazioni di questi popoli che poi hanno colonizzato il Peloponneso e la Scandinavia, ma sono cose che sono rimaste nella memoria ancestrale dei popoli.
Ma ne avevamo giusto parlato nella live, sì, nella live, perdono, nella, Marco, era la presentazione che aveva fatto durante il sabato scorso, durante la cosmologia.
Ma su te vedi, immagino. Poi quello, cioè, hai seguito studi simili a quelli di Tolkien, perché lui pure faceva etimologie e studi appunto linguistici da lì.
No, ma l'idea è che appunto poi le mitologie abbiano alla fine una radice comune antichissima, sì, che altrimenti non si spiegherebbe perché posti così lontani alla fine abbiano tutta una serie di elementi comuni. Per esempio, un altro elemento che io ho sempre trovato quasi dappertutto è il mito della castrazione del dio, che tu dici appunto lo trovi nelle mitologie nordiche, lo trovi nell'antico Egitto, dici, e un po' ovunque lo trovi appunto nella mitologia greca, dici ok, quindi o è un'idea fissa o c'è una radice comune da qualche parte che
assolutamente
in qualche modo è stata. Dopodiché quindi tu a un certo punto hai cominciato a scrivere racconti, romanzi, eccetera, e sei approdata appunto ad Alcatraz. Ci stavate...
La casa non, editrice,
non inteso come appunto e sei in libertà vigilata, ma inteso come agenzia Alcatraz, quindi
mi avrebbe dato tutta un'aura da badass molto molto affascinante, effettivamente.
Esatto. No. dopo Prison Break sei matura il seguito, e però appunto ci dicevi che poi appunto vi siete conosciuti con Max e hai appunto gli hai sottoposto il tuo manoscritto, o è stato Max a dire vai scrivi qualcosa, com'è andata?
Allora, siamo già d'accordo che in teoria devo raccontarla io, non so se Max poi vuole fare
ma sentiamo la tua diversione.
Degli interventi.
Allora, vabbè, Max, anche la scusa della ex tosse, il mal di gola, tutta una serie di cose, quindi è giustificato se non parla.
grazie mille. Dunque, la primissima stesura di Save Mother, quindi la prima volta che l'ho buttato giù nella sua primissima versione, risale a ottobre del 2021. Quindi in realtà l'idea, il nocciolo è nel cassetto da un po', perché ho fatto un viaggio in Islanda nel 2019 e poi da lì sono tornata e ho elucubrato tutto. Quel viaggio è stata l'apoteosi, cioè proprio il picco delle mie ricerche, della mia caccia a queste culture, e poi da lì è nata l'ispirazione prepotente per il romanzo.
Tra l'altro, scusami, ti interrompo un attimo. Sì. Se Madura, veramente, io solitamente sono una di quelle che durante le descrizioni nei romanzi si annoia, si addormenta. Le descrizioni di Maddalena sono veramente, veramente invece incredibili, nel senso, io mentre leggevo il suo romanzo sentivo un freddo della miseria, perché veramente riescono a comunicarti molto proprio il tipo di ambiente, di atmosfera che ti circonda. L'ho un po' odiata perché odio avere freddo, però questo è, come dire, un problema mio, ma è veramente, sulle descrizioni è veramente stato un detto, vedi, si può fare, si può scrivere bene una descrizione di un ambiente. Scusa, prosegui pure.
Grazie, perché ci tenevo, perché l'Islanda è una terra che mi è rimasta dentro, e quindi ho voluto essere molto precisa anche nel nome delle vie, nel descrivere come è fatto un luogo, piuttosto che sono contenta che sia stato apprezzato.
Moltissimo. E quindi, insomma, nel 2021 tu hai questo manoscritto.
Sì, rimane lì, perché questo manoscritto ha una vita propria, fa quel cazzo che gli pare dal momento in cui è nato, e andrà avanti a farlo, io lo so, perché ha una sua anima.
Ok, è il tuo Tupilac, tra virgolette.
Sì, no, non è un Tupilac, no.
Compratelo, pure, compratelo, che tra l'altro poi parleremo di sconti. comprata altrimenti mio... poi.
Potremmo definirlo un mio amuleto, se vogliamo rimanere
su. Ecco, sì, giusto.
E cosa è successo? Che a Strani Mondi 2022, quello dell'anno scorso, io ero lì a fare un po' la turista, un po' la PR per fiere letterarie et similia, e chiacchierando così fuori durante una pausa sigaretta di autori, editori, così finisco lì in un gruppo in cui c'è anche Max che si sta fumando una sigaretta e chiacchieriamo del più e del meno, cioè molto generalmente. Cosa succede? Che a un certo punto lui guarda l'orologio e dice che devo rientrare perché Eugenio è lì da solo allo stand, se no mi taglia i coglioni. Questo è stato testuale.
Testuale, testuale.
Testualissima, citazione altamente colta.
E... esatto, perché tutti sanno che noi operatori editoriali parliamo sempre in termini molto forbiti.
Assolutamente sì, no. Ed è bello così.
Soprattutto noi ad Alcatraz ne facciamo un punto d'orgoglio di questa cosa, della proprietà di linguaggio.
Esatto. Niente, io in quel momento, forte dello squilibrio mentale che mi contraddistingue, distinto, gli ho detto: ah, ti fai una broke? E lui giustamente, come chiunque, si è girato e ha detto: come? Che senso?
Infatti, che
è? E io gli ho detto: scusa, no, la broke è necromanzia islandese, non so se la conosci, però insomma prevede una procedura per cui si scuoia una persona dal pube in giù, vabbè, poi magari te la racconto.
È lì che scoppiò l'amore.
Niente, a quel punto lui va, torna al suo stand, io vado avanti a fare il mio giro e tutto, poi ritorno davanti ad Alcatraz e lui fa: oh, ma allora, ma sta storia, sì, te la devo raccontare. E niente, gli racconto tutta questa cosa che è contenuta in un grimorio, il manoscritto di Huld, forse ci sono in Europa, non mi ricordo. Io cito sempre il manoscritto di Huld perché il 90% dei sigilli è lì, ma non sono tutti lì. Comunque, gli racconto di questa cosa di necromanzia islandese del 1007, che prevede praticamente, dietro consenso di una persona prima che muoia, tu puoi dissotterrarlo, scuoiarlo dalla vita in giù in un pezzo unico per farti dei pantaloni di pelle. Deve essere un uomo perché deve esserci una sacca scrotale. Cosa okay. Fini. E fondamentalmente tu, con il consenso del morto, lo scuoi.
Prima che muore, magari.
Cioè, esatto. No, deve essere morto. Devi dare il consenso prima di morire e va dissotterrato. Okay. Cioè, deve essere sepolto prima.
Okay.
Incidi un sigillo specifico che è contenuto in questo manoscritto sulla sacca scrotale e infili nella sacca scrotale una moneta d'oro. E ti metti la pelle. Da quel momento in poi... molto fantasiosi gli islandesi, eh? Da quel momento in poi quei pantaloni diventano la tua stessa pelle, quindi non puoi più toglierteli, ma ogni notte la moneta che hai nella sacca si moltiplica, quindi tu hai ricchezza infinita. Okay. È come avere una sacca di soldi tra le gambe che si riempie da sola ogni notte.
E dov'è la fregatura? Okay.
Voi potete ben capire perché uno che lavora in editoria è particolarmente sensibile a questo argomento.
Sì, esatto.
Ma dimmi, vabbè, esattamente come va fatta questa cosa.
Vabbè, comunque, vedete, la fregatura dei Nabrok, che ovviamente è necromanzia, quindi è... Poi, vabbè, il concetto di contrappasso per una cosa maligna in Islanda è molto relativo, perché appunto hanno questo concetto del bene e male, sì, cioè... sono un po' blasfemi in questo senso, non sono mai stati cristianizzati al 100%, per fortuna. Esatto. La fregatura è quando te li devi togliere, perché devi trovare qualcuno che accetti di portarli al posto tuo, mm-hmm. E non puoi toglierli senza qualcuno che, mentre tu sfili una gamba, se la infila, e poi tu sfili l'altra e lui se li sfila, perché se i Nabrok rimangono vuoti, non ti si staccano, cioè ti si strappa la pelle e muori.
Mm. Ma quest'altra persona comunque ha comunque la sacca con i soldi e fa soldi?
Sì, devi accettare di prendere questa cosa al posto tuo.
Vabbè.
E io ho raccontato questa cosa molto carina e coccolosa e Eugenio guarda Max e fa: cazzo, ma ci fosse gente in Italia che scrive di sta roba qua?
Ma veramente io?
Io sono diventata di tutti i colori e poi beh, io ho un problema con me stessa, quindi cioè, in quel momento io ho pensato: ecco, vedi, hai fatto la figura di quella che voleva fare la
super nerd,
sì. E niente, Max mi guarda malissimo e fa: tu hai scritto qualcosa su questa roba qua? E io: può darsi, è una bozza. E niente, ho detto, ma sì, sono curioso, mandamelo. In realtà era pura curiosità, cioè lui era gasato per questa tematica.
Era vera curiosità. Cioè che...
Io ero gasata per la tematica, lui era gasato per la tematica, ho detto, ma sì, dai, che figo, poi mi dà anche magari un'opinione professionale, perché alla fine Save Mother non l'aveva letto nessuno, cioè avevo provato a mandarlo ad alcune case editrici, avevo anche ricevuto dei feedback belli da un paio di persone, però non avevo mai avuto degli effettivi riscontri, no? Poi, parallelamente, in quel periodo sono stata anche aiutata da un caro amico che l'ha voluto leggere, mi ha dato un po' di dritte, mi ha tirato un po' le orecchie su alcune cose, e quindi ho detto, ma sì, dai, lo sistemo, grazie ai consigli di questo amico, Paolo Tosini, a cui voglio tanto bene, lo saluto, e poi magari glielo mando, poi mi dirà cosa ne pensa. E niente, poi lì lui l'ha letto e basta, blown away a quanto pare, e... Vabbè, dai,
allora, però adesso tu. Mettiamo un attimo in pausa la cosa, voglio sentire. Aspetta, voglio sentire la versione di Max quando lui, dal suo punto di vista, si è vista questa ragazza che dice no, cioè ha descritto questa cosa, cioè che ha pensato.
Allora, parti da questo presupposto. Io e Eugenio facciamo gli editori musicali metal da 15 anni, ok?
E quelli sono disco, sono LP, quelli che c'hai sulla schiena, dietro, su tutte le LP.
Tutti, sì, esatto. Quindi nulla ci spaventa, soprattutto discorsi di questo genere, anzi ci gasiamo come dei maiali con discorsi di questo genere, per cui è stato come dire estremamente divertente, e eravamo curiosi, cioè ero proprio curioso di leggere un romanzo che avesse questo tipo di ambientazione, questo tipo di curiosità all'interno, anche perché comunque Maddalena l'avete sentita parlare nell'ultima mezz'ora, è estremamente competente come racconta le cose, ti fa capire che non è una persona improvvisata che se l'è letta su Wikipedia questa cosa qui, no? E quindi io ero realmente curioso e non c'era nessun intento professionale. Proprio in quel momento noi non avevamo nessuna collana dove poter inserire un romanzo di questo tipo. Io mi facevo vanto, un po' me lo faccio tuttora vanto, di lavorare solo con autori morti. E quindi non c'era.
Adesso ho aggiunto in
matematica. Che abbiano dato il consenso a essere pubblicati.
Esatto, Michele, scusa un attimo, Max. Non è basso l'audio di Max, è che è basso Max perché ha avuto un problema di laringo, sì. Traco, eccetera. quindi purtroppo.
Sono anche diversamente alto di mio, però sì, la provo a mettere così, vediamo se si sente meglio. Comunque, non c'era nessun tipo di velleità professionale. Caso vuole, recupero e leggo, dopo aver trovato su Facebook un'opinione di una persona che stimo molto, ovvero Andrea Gibertoni, recupero e leggo la prima raccolta di racconti di Maddalena, Schegge si intitola, mi piace, e allora quando ho finito di leggerla dico, vabbè dai, diamo un'occhiata a questo romanzo, che comunque Maddalena tu avevi mandato tipo un mese dopo. Non è che l'hai inviato, sì, subito, l'avevi mandato, cioè... un mese con tutta la calma del mondo.
Roba che arrivano relativistici, cioè prima.
No, che giusto in quel momento appunto mi aveva Paolo Tosini mi aveva aiutato a rivedere delle parti, poi era tanto tempo che non lo toccavo perché avevo capito che doveva fare il suo corso, dovevo aspettare un po' il momento, e visto che appunto era una cosa da dai son curioso, ho detto vai, a sto punto te lo faccio leggere al meglio, cioè, lo sistemo, aggiungo le mie cose e... Però sì, è stata una cosa così.
Comunque, fatto sta che lo leggo e mi piace veramente, veramente, veramente tanto. Anzi, venivo da un periodo in cui a livello di lettore personale avevo letto un po' di cose che non mi avevano gasato più di tanto, e invece questo romanzo mi ha gasato molto, anche perché ha due caratteristiche, secondo me, preponderanti. Una la diceva prima Verusca, che è quella dell'ambientazione, il world building che fa Maddalena è pazzesco, perché l'ambientazione è resa veramente veramente bene, e poi ha un ritmo incalzantissimo, cioè io l'ho letteralmente divorato in quel momento. Sì. Eravamo più o meno alla fine dell'anno scorso, noi ci stavamo un po' baloccando con l'idea di aprire una collana spin-off di Bizarre che non fosse connotata principalmente sul francofono, come appunto Bizarre, ma che si espandesse un pochino. E allora, niente, ci siamo sentiti di avere in mano il titolo giusto, che sarebbe finito proprio a pennello in questa cosa che al momento era solo un'idea. E quindi si è concretizzata la collana nuova e Maddalena ha aperto le danze con Said Madur.
Quindi Bizarre Autori Vivi, diciamo, sarà questo lo spin-off.
Diciamo che questi non sono necessariamente morti.
Ok, ma allora
è sempre preferibile, però quando uno ha in mano un romanzo come quello di Maddalena dice vabbè dai, facciamo un'eccezione.
Anche se è viva, pazienza. Ma senti, ci chiedono giustamente dalla regia sopra, come esce la moneta? Tornando al pantalone scuoiato.
Allora, credo, sto puramente lucubrando perché non è specificato all'interno del grimorio, ma suppongo che la sacca scrotale abbia un'apertura, perché se ci si è infilato una moneta prima, si deve poi usufruire giustamente delle monete che si ha prodotto. Quindi suppongo sia proprio una sorta di sacca di pelle, come se fosse un borsellino.
Ok, a questo punto dobbiamo fare come gli americani. Bambini, questa cosa non provate a farla da soli
non
a casa.
Non try di Sodoma.
Per favore.
Allora, il manoscritto di Hould è fuori diritti, se cercate online trovate anche delle traduzioni abbastanza decenti, se qualcuno vuole provare.
Raccontaci un po' di suo grimorio, esatto, di Hould, ha detto.
No, allora, cosa è successo in Islanda? Sono successe tante cose. Ma l'Islanda, perché era anche una terra adatta per ambientare una storia di questo genere, perché è una terra che ancora ha mantenuto una fortissima identità pagana, nonostante si stia ufficialmente convertita al cristianesimo intorno all'anno 1000, è in realtà una terra che è nata con coloni norvegesi nel periodo delle migrazioni e delle invasioni vichinghe, quindi 800-900 d.C. Addirittura adesso scavi recenti che stanno facendo sembrano dimostrare che addirittura qualche 50-100 anni prima fossero già arrivati i primi norvegesi. Però comunque è un popolo che è nato pagano e ha sempre avuto un fortissimo rapporto di riverenza con la natura, perché è una terra molto inospitale, molto imprevedibile, e quindi tuttora gli islandesi hanno questa mentalità del siamo ospiti della natura. Cioè, è lei che comanda, non noi. E queste cose forse hanno contribuito a mantenere vivo il loro folklore anche dopo la cristianizzazione ufficiale. Tant'è che i grimori di cui parlo sono praticamente una raccolta di necromanzia, esoterismo. Max ci ha inciampato. Ecco.
Sì.
Una raccolta di necromanzia, esoterismo, sigilli magici, classici appunto grimori della strega. Che sono stati scritti da più di un personaggio tra il 1700 e il 1800, quindi non 800 ma 1800. Infatti hanno fortissime influenze cristiane, perché a quel punto tutta questa magia, questa necromanzia era impregnata di cristianesimo, perché era 800 anni che era entrato nella cultura islandese, però non era riuscito a sovrascriverla. E appunto il manoscritto di Hould in particolare è un vero e proprio grimorio dove ci sono dei sigilli, le staffiere islandesi, le più famose le si trova dappertutto su internet, perché dopo Vikings in particolare sono entrate nella cultura pop, la bussola vichinga, le Gjallmur, sono tutti sigilli di questo grimorio. E infatti uno dei miei puntelli personali da rompipalle è il fatto che la bussola vichinga si chiama bussola vichinga, ma non è vichinga, perché è del 1700. Quindi la chiamano così, ma in realtà non esisteva all'epoca dei vichinghi, perché i vichinghi c'erano un millino di anni prima.
Un millino, esatto. Millino.
Vabbè. Però sì, insomma, sono cose che in realtà abbiamo sotto mano tutti i giorni, andando banalmente su Instagram o su Facebook in generale, o su appunto a vedere Vikings, ma sono degli effettivi sigilli con tutta una loro preparazione specifica. Ce n'è per tutti i gusti, c'è quello per c'è il Kaupalokki, che è per avere fortuna negli affari, essere eccellenti nella trattativa. C'è l'Egi Jalmur, che è uno dei più tipici, che è un sigillo di protezione, ed è viene tradotto come Helm of Terror o Helm of Awe, che è praticamente una cosa che secondo il grimorio è incisa sulla fronte per incutere terrore ai nemici. La bussola vichinga si chiama Vegvísir, quindi colui che vede la strada, colui che sa la strada, e serve a tornare a casa, quindi serve se si incide sulla chiglia di una barca, quel navigatore ritroverà la strada di casa. Ce n'è di tutti i gusti, ce n'è uno addirittura per diventare invisibili, lo Húlin Gjálmur, che è super complesso, a me piace tantissimo come è fatto, c'è quello dei Nabrok. E c'è proprio tutta la preparazione, come se fosse il Grimorio della Strega, quindi inciderlo con il sangue di un corvo il terzo giorno del quinto mese del, su un pezzo di, per esempio ce n'è un'altra super carina per sedurre una donna o per affascinarla, si può incidere uno di questi sigilli sotto un pezzo di formaggio e darglielo da mangiare, è una sotto sorta di filtro d'amore, okay?
Proprio prendili per la gola, proprio letteralmente.
Esatto, infatti c'è una storia tra le saghe islandesi molto carina che oltretutto insegna come avessero un certo rispetto per queste pratiche esoteriche, e cioè che chi non ne sa o non ne sa a sufficienza non deve provare mai a farle, perché potrebbe sbagliarle e fare enormi danni. C'è la storia di questo ragazzo, cioè di questo mago, adesso non mi ricordo, forse era uno scaldo, cioè era poeta, una sorta di chiamiamolo menestrello cantastorie, anche se lo scaldo era molto di più nella cultura nordica, però poeta e mago, non ricordo se era lui, però un personaggio delle saghe islandesi che conosceva il Galdor, quindi conosceva l'utilizzo delle rune a scopo magico, e era stato chiamato per aiutare una ragazza che era malata, aveva la febbre altissima e nessuno capiva che cosa avesse ed era moribonda. E lui indaga finché scopre che sotto il suo letto c'è un osso di balena con un sigillo runico sopra. E tutti pensano gli ha fatto il malocchio. No, era un ragazzo del villaggio innamorato di lei che aveva tentato di fare un sigillo d'amore e gliel'ha messo sotto il letto per conquistarla, ma ha sbagliato a prepararlo e l'ha maledetta per sbaglio.
Ok.
C'è anche questa mentalità del sono cose che vanno utilizzate in una certa maniera, okay, da chi le sa usare.
Mi viene come il sospetto che non si pulisse molto spesso questa casa, perché cioè non notare che hai sotto il letto un osso di balena che sta lì è un attimino di un...
Non so, dai, cosa posso dire se fosse... Probabilmente era una Torfbær, cioè era una casetta tipica una vecchia casa islandese, che tra l'altro è citata dentro Saeedmaðr.
Ah, sì.
Sono queste capanne, se ne può vedere una riproduzione bellissima nel Museo di Storia di Reykjavik. È proprio una casetta con il tetto di torba, quindi torba e muschio, e ha la particolarità che è il tetto arriva fino a terra, quindi dentro è una tettoia unica, ed era uno stanzone unico, e era tendenzialmente la tipica capanna rurale, quindi le famiglie di contadini vivevano in queste case qui. E venivano fatte a ridosso del fianco di una collina per traverso, per essere riparata dai venti. E non credo se ne possano ancora visitare alcune in Islanda, forse alcune sono state anche riadattate a B&B o casette fancy per i turisti, appunto per fare l'esperienza.
Stavo giusto per chiedere questa cosa, sto pensando tipo a Milano, minimo te la rivenderebbero come tipo loft tipico,
la casa dei Hobbit più o meno,
esatto, open space, e quindi vabbè, ho avuto visioni da incubo su questa cosa.
No, allora dentro Saeedmaðr sono delle abitazioni, ma perché mi piaceva l'idea di romanzare comunque questo elemento tipico della folklore rurale islandese, perché la gente fino appunto al 1007 ci viveva effettivamente dentro le Torfbær, e infatti per le cose rituali, quindi quando gli sciamani all'interno del libro devono ritirarsi in natura, in particolare Ohtar ne ha una Torfbær, che è un suo puntello per quando deve andare a recuperare determinate erbe piuttosto che a fare determinati rituali, lui ha la sua casetta di campagna tra virgolette in mezzo ai campi di lava sterminati. E quindi sì, i sigilli islandesi sono, sono recuperabili dentro questo magico manoscritto.
Ma però la domanda è:
esatto, della serie sempre no, non provateci a casa come i pantaloni di pelle di qui sopra. Ma quindi la domanda è: tra l'altro, se Edmadur poi avrà un seguito, cioè come appunto si chiede sempre agli autori, è il primo di una serie o è autoconclusivo? Perché potrebbe andare in entrambe le direzioni. Quindi tu hai eventualmente così un pensiero di forse in futuro, oppure ha, diciamo, ha fatto la sua cosa, basta, passo ad altro.
Dunque, dal punto di vista prettamente letterario, Edmadur è autoconclusivo. Non vuole essere l'inizio di una saga, cioè sta in piedi da solo.
Esatto, no, è così, specifichiamo, non ha il maledetto finale cliffhanger.
Lo leggete
e finisce. Però come finisce potrebbero succedere tutta una serie di cose. La vita va avanti, insomma, sì. Per cui la domanda era...
Diciamo che, come è intuibile anche da tutto lo sproloquio a cui vi sto brutalmente sottoponendo, le tematiche sono veramente ampissime e è un tesoro culturale enorme, e nel libro si affrontano tematiche, leggende e in generale il concetto della formazione, appunto un romanzo di formazione in chiave esoterica, perché comunque la protagonista Erlen si ritrova a tutti gli effetti a fare una sorta di apprendistato. Un paragone che faccio di solito per della lettura sciamanica che è entrata più nel mondo pop, Castaneda, chi ha letto Carlos Castaneda ha presente cosa significa un'iniziazione sciamanica, un apprendistato sciamanico. Quindi il seguire le orme di un maestro con tutte le peculiarità della loro dinamica e della situazione, ma ovviamente essendo un viaggio a tutti gli effetti apre tantissime porte, e anche gli stessi personaggi hanno un passato e degli tantissimi elementi che volendo si potrebbero sicuramente ampliare, e cioè, è comunque un mondo tridimensionale pieno di sottotrame, di storie, di background. Vedremo che cosa decide di fare lo spirito, perché alla fine è il libro che decide, sono loro che decidono.
Chiaramente.
Vedremo, sarebbe bello.
Aspetta che... Ah, ok, niente, scusa. Battutacci, tipo, meglio non litigare con te.
Questa la mettiamo. E controllare sempre sotto il letto.
Se andate in questo B&B. Mi sembrano consigli pratici altamente molto saggi. Comunque no,
allora, non sei vendicativa?
No, assolutamente no. Non, certe cose, come dice anche il bravo Oktar, certe cose è meglio lasciarle dove stanno. Io sono d'accordo con lui.
Sì, beh, Oktar comunque effettivamente è un personaggio veramente, io l'ho trovato adorabile a modo suo, per cui assolutamente le avventure di Dio, sì, vabbè, è un signore peculiare, mettiamolo giustamente. E però appunto tornando un attimo infatti al discorso proprio delle mitologie, dei miti che bene o male hanno tra virgolette una radice comune, appunto abbiamo accennato anche appunto all'idea del golem, che è un altro tipo di creatura che appunto, allora, la leggenda del golem, io ne ho già parlato in realtà, e viene viene tra virgolette formalizzata poi nel romanzo di Meyrink, quello del 1915, perché tutti pensano che il golem sia precedente a livello di romanzo, in realtà è abbastanza recente, devo dire molto molto particolare. Caveat, effettivamente è parecchio antisemita il golem, quindi se lo leggete insomma preparatevi psicologicamente, però è veramente un romanzo secondo me degno a livello di scrittura, di creazione appunto di questo tipo di ambientazione, comunque cupa e tutto il resto, ma al di là del romanzo effettivamente il golem nasce, poi praticamente la parola golem nasce proprio nel Talmud, e la leggenda invece poi ho scoperto che è risale a circa al 1500 ed è stata poi appunto resa effettivamente nota con ho gli appunti perché io non mi ricordo niente, scusate, appunto da Hoffman e in seguito da Meyrink. Quindi secondo me c'è un po' comunque quest'idea della figura religiosa che si crea il sicario fai da te, che tra l'altro ho visto poi arrivando proprio alla cultura pop, e c'è anche in Dungeons and Dragons, nel senso che comunque il chierico di Dungeons and Dragons tra i suoi 237.942 incantesimi No, io ammetto che a me i chierici stanno antipatici proprio
però non evoca il chierico, e attenzione, mal si non scappa.
Ah no,
poi è il malvagio.
Warlock, non
è
so.
Malvagio.
No, no, guarda che il chierico, soprattutto poi in mi spiegava Tieria in Pathfinder, comunque il chierico fa una serie di cose e comunque guarda, ci stanno due incantesimi perché mi sono cercati che
non
sono.
Se qualcuno tra il pubblico può supportarci nello studio delle classi.
Esatto, no, Thierry è l'esperto che appunto in questo momento è anche in ascolto, perché è una master di Pathfinder tra le varie cose, però comunque contraddico Marco Casolino che quindi mi manderà una creatura eccetera, perché c'è Evoca Celestiale e c'è praticamente anche alleato planare, quindi viene comunque evocata un'entità ultraterrena, e che può essere comunque un dio, un demone o anche uno spirito elementare. Quindi comunque in realtà il chierico può evocare queste creature che poi se ti... insomma, a seconda del chierico... E in Pathfinder può creare il golem. In Pathfinder c'è crea golem, e mi dicevano che appunto tra l'altro te lo puoi creare del materiale che vuoi, per cui se sei il chierico che vuole fare tipo il golem di Strass, perché così è nella tua natura, tu puoi avere un golem di qualunque materiale possibile e immaginabile, quindi cioè, la creta è così 2022, adesso basta, non si usa
più. L'incubo di tutti i master, il giocatore che vuole a tutti i costi rompere il gioco e fare delle tamarrate indicibili.
Guarda, quello sono io, sono sempre stata, come dire, io usavo i cubi gelatinosi liofilizzati che sembravano i dadi Knorr,
si lo sa. Che meraviglia.
Vabbè. Infatti vedi, Thierry ci dice che c'è addirittura il Tupilak in Pathfinder.
Perfetto, quindi
vedi, non
piuttosto, non so... ecco, scusate se vi interrompo, ma qui dicono, vabbè, Thierry dice mi avete convinto a comprarlo, mo produrre i seguiti. E io anche convinto, ma non c'è in ebook, quindi niente lettura compulsiva. Però prima che facciate cose atti in consulti,
grazie.
Io darei la parola a Jack, sì, a Jack, buonanotte, a Max Baroni per il codice sconto e la parola sottovoce e di promozione che già c'era, no?
Sì, questo è un codice sconto che abbiamo riservato a chi ci ha seguito oggi o comunque chi segue Fantascientificast. Se avete voglia di andare sul nostro sito internet che è www.agenziaalcatraz.it, trovate, vabbè, i titoli della nostra collana Bizarre, che è quella più sul gotico, weird, horrorifico, della nostra collana Solaris, che è quella di fantascienza sovietica, e c'è ovviamente Bizarre Off con il libro di Maddalena, Said Badur. Questo codice sconto che è apparso in sovraimpressione poco fa, che comunque
eccolo, lo rileggo io alla voce.
Vai.
No, vabbè, scherzo, a voce meno stentoria, ma insomma, FS Firenze Savona, Firenze Como 2023.
E fantascientifica. 15% di sconto. 15% di sconto sui vostri ordini, e da 29 euro in su la spedizione è gratuita.
Ok, quindi compratevene un paio e siete a posto.
Esatto, perché poi c'è appunto, se vi ricordate la live, se non ricordo male, la 117, in cui avevamo parlato soprattutto di fantascienza sovietica, ma in generale tutta la linea editoriale di Alcatraz, che è molto molto interessante. Quindi se volete andate a recuperarvi anche quella live. Oramai Dunque, questa è la siamo tornati alla 170, quindi
tra l'altro fatto, consigli appunto, visto che Dia Elita esiste sia il romanzo pubblicato da Alcatraz che il film, volendo chi vuole fare proprio la combo regalo di Natale fantascienza sovietica, può appunto unire libro e film e fare una sciccheria. Chiede Lorenz: ma se oggi in Islanda sono poco meno di 400.000 abitanti, nel 1700-1800 quanti pochi erano per coltivare queste mitologie? Non lo so quanti, Maddalena, tu hai un'idea della demografia islandese nel 700?
No. Sicuramente erano molti di meno, esatto. Anche perché a oggi in Islanda c'è una fortissima percentuale di immigrazione polacca, russa e filippina, curiosamente. È comunque un paese aperto e quindi sicuramente la popolazione è aumentata negli ultimi anni anche grazie a condizioni un po' più favorevoli date banalmente dalla tecnologia. Quando hanno cominciato a sfruttare l'energia geotermica e a costruire le serre, hanno sicuramente migliorato quelle che erano le condizioni di vita di una terra che a tutti gli effetti è dura, inospitale. L'Islanda è stata sede di stanziamenti di colonie provvisorie per un bel po' di tempo, perché il primissimo non siamo nel 1700, siamo mille anni più indietro, le primissime colonizzazioni norvegesi. Io purtroppo continuo a dimenticarmi il nome del primissimo norvegese che si è effettivamente stabilito lì con la famiglia per sempre, ma prima di lui c'è stato Ragnar Floki, lo chiamano, chi ha visto Vikings lo sa, Floki dei Corvi, che è questo colonizzatore leggendario norvegese che per primo abbia trovato l'Islanda con i suoi corvi addestrati che teneva in delle gabbie e portava con sé per mare, che ha fatto volare dove si diceva esistesse questa terra al nord. E grazie a loro ha trovato l'Islanda. Non è però riuscito a fermarcisi per tanto tempo perché non era preparato al clima estremo e all'enorme scarsità di risorse, perché comunque l'Islanda è un paesaggio fortemente lunare, è un'isola vulcanica, è molto fertile ma è anche molto isolata e flagellata da venti fortissimi. Ci sono pochissimi alberi in Islanda, quindi diciamo che per coltivare tutto nell'800 d.C. non era esattamente la terra ideale. Si è fermato lì una stagione, ha perso gran parte dei suoi e è stato costretto a tornare indietro. Solo, forse un centinaio di anni dopo, non ricordo esattamente, però quest'uomo di cui c'è una statua nel Museo delle Cere a Reykjavik, con la figlia e la moglie, ha ritentato e era preparato, si è trasferito lì, si è stabilito lì con del bestiame ed è stato il primo colonizzatore fisso, insomma è stato il primo che ha vissuto lì con i suoi uomini. Poi pian pianino hanno cominciato ad arrivare altre spedizioni.
Io mi ricordo di aver letto la saga di Nial, che appunto mi pare fosse ottavo o nono secolo, e in cui appunto raccontava l'Olfing, e era molto interessante la questione che, cioè, si ammazzavano allegramente, l'importante è che poi tu dicessi no, ma io questo l'ho ammazzato io, prendevi la responsabilità, compensavi la famiglia dell'ucciso e allora andava bene. Se non compensavi e non ammettevi la responsabilità, venivi dichiarato fuori legge, ma solo in quel caso, per il resto era normale.
Questa è una cosa particolare, nel senso che, allora, perché intanto io sono, purtroppo sono una maniaca e quindi adesso devo andarmi a cercare il nome del primissimo
islandese,
che era Ingolf Arnarson.
Ok.
Dovrebbe essere lui.
Ok, un nome facilmente...
Esploratore norreno del nono secolo. Dovrebbe essere lui. Perché mi ricordo Arnarson, mi ricordo il cognome. Allora, questa cosa del compenso in denaro è particolare perché chi è un po' avvezzo alla cultura nordica e in generale al mondo vichingo sa che non c'era più grande onore se non quello di morire in battaglia, perché Odino il dio della guerra, il dio della, della poesia, quindi il padre di tutti gli dei, il padre di tutti, prendeva gli Einherjar, che erano i prescelti, morti in battaglia perché dimostravano il loro valore, e finivano nel Valhalla. Quindi morire di morte violenta era esaltato.
Okay.
E tra i germani in generale, quindi non soltanto tra i norvegesi, comunque le popolazioni scandinave, ma tutte le tribù germaniche che erano diffuse anche nel continente, i normanni che adesso che hanno poi colonizzato la Francia, piuttosto che anche gli ostrogoti, i visigoti che adesso erano in Spagna, eccetera, vigeva la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, e c'era il concetto di vendicare i membri del clan e i membri della famiglia, perché c'era un fortissimo attaccamento agli antenati, alla discendenza, alla propria tribù, al senso di famiglia. Infatti ancora adesso loro hanno i patronimici, non hanno i cognomi come noi. I loro cognomi significano figlia di Tizio, figlio di Tizio, tutti. Quindi non ci sono due persone nella famiglia che hanno lo stesso cognome. Cosa succedeva? Che ovviamente agli inizi erano tutte tribù sparse che si incrociavano una volta ogni e quindi mi ha ammazzato la cugina, io arrivo e ti seguo la famiglia perché è così che si fa. Anche per esempio nella saga di Ragnar Lothbrok, personaggio storico che è stato ripreso da Vikings, nella saga di Ragnar i figli di Ragnar vendicano un affronto al proprio padre andando a far casino fondamentalmente. E quindi una volta era, tra virgolette, accettato che mi ammazzi il parente, io per vendicare il mio parente vengo da te e ti ammazzo un parente, tu per vendicare la morte del tuo parente vieni da me e mi ammazzi un altro parente. Quando si sono resi
c'era la televisione, qualcosa dovevano pur fare.
Ecco,
poi si chiede perché erano pochi. Che erano pochi, ma non so.
Era molto bello vendicare i parenti, ma stavano finendo. Quando poi hanno cominciato a diventare un po' più stanziali, quindi un po' più sedentari, non ci sono più stati i moti vichinghi, che quindi questo insieme di popolazioni scandinave che vivevano commerciando, e alcuni, non tutti, ma alcuni razziando, quindi uno stile di vita molto più labile, molto meno sociale, molto meno legato alla costruzione di città o comunque di tessuti sociali duraturi. Quando pian pianino hanno cominciato a stabilizzarsi, è stata sostituita questa cosa al compenso in denaro, nel senso che non si poteva sovrascrivere completamente e improvvisamente la cultura della vendetta.
Dell'ammazzamento, sì.
Dell'ammazzamento, però si poteva almeno limitare i danni, quindi brutto dirlo adesso, perché adesso suonano come discorsi abbastanza assurdi, ne convengo. Però a seconda della gravità del reato uno poteva risarcire in denaro o in capi di bestiame il torto. Detta molto brutalmente, ti ho fatto fuori uno schiavo? Lo schiavo vale molto di meno di un tuo parente.
Una gallina, voglio dire.
Ti ho ammazzato un bue, ti risarcisco con tot monete o ti risarcisco con tot capi di bestiame, ok? Sono discorsi ovviamente che adesso fanno... Cioè,
però era splendido perché appunto era molto, almeno io l'ho letto anni fa, era molto fresco come logica, e poi mi ricordava molto la logica di Howard e Conan. Cioè c'era tipo, non so, l'episodio che Conan si trova davanti al tribunale, il giudice dice, ma chi sono i tuoi complici? Dice, ma io gli spiegavo, quelli erano i miei amici, non ti potevo dire niente. E alla fine lui impazzisce, ma ammazza tutti e se ne va seccato. Era molto...
Dicevo che Conan è una bella rappresentazione della romanticizzazione, come sì, virgolette, che c'è stata della figura del vichingone, ok? C'è anche da dire questa cosa. Noi
non che vai cosa di realismo, tu che proprio l'hai studiata sta roba, immagino che è un po' come...
No, beh, allora, in realtà è un po' una colpa, confesso, dei grandi autori come possono essere Howard, tutti gli autori di quel periodo che hanno romanticizzato nel bene e nel male la figura del guerriero barbaro, perché fino a pochi anni fa c'è sempre stato il preconcetto di matrice fortemente cristiana che i barbari fossero dei selvaggi senza morale, dei mostri sanguinari. Cioè, noi il vichingo ancora adesso nella cultura pop, noi se pensiamo al vichingo pensiamo al, al muscolazzo che beve birra e falcia ai amici, stile copertina dei Manowar, ok?
Manowar, che hai citato i Manowar, mitica!
E quindi e questo è frutto di Conan il Barbaro, di queste saghe che sono entrate nell'immaginario collettivo. E anche delle saghe nordiche, perché comunque appunto nelle saghe islandesi, nella saga di Ragnar ci sono i giochi di vendetta, botte da orbi, però dobbiamo sempre pensare che quelle saghe sono la punta, cioè una leggenda di un popolo che era anche tanto altro, cioè non è che adesso noi siamo tutti come Ulisse oppure costruiamo tutti i cavalli di Troia o...
non ci proviamo, cioè, nessuno gli dà retta però.
Cioè, nel senso, quindi sarebbe come assumere che la nostra oppure che la nostra società fosse tutta rappresentata dalla Divina Commedia di Dante, per dire. Quindi non era esattamente così, nel senso che sì, esisteva la legge del taglione, era un popolo abituato a uno stile di vita duro e al sopravvive il più adattabile, sopravvive il più forte, perché avevano questa cultura del guerriero che viene premiato per la sua audacia. Però era anche di contro erano anche un po' dei popoli molto avanti dal punto di vista sociale per tante altre cose, perché il loro essere così duri li rendeva anche molto emancipati. In particolare la figura della donna, più avanti si è un po' persa questa cosa, ma prima dei vichinghi, quindi parliamo del 400-600 d.C., ci sono testimonianze di diritto germanico trascritto dai romani, banalmente, in cui si parla di matrimoni di convenienza, di divorzi. Per esempio una cosa molto particolare che io quando l'ho letta ho detto vabbè, avete vinto tutto, il matrimonio era a tutti gli effetti un'unione di patrimoni, quindi aveva un tornaconto economico, non era assolutamente una questione di amore. Veniva officiato dietro consenso della donna, cioè se la figlia di Tizio diceva no, a me questo me fa schifo, non si faceva niente. Non solo, veniva strumentalizzato dalle coppie. Ci sono stati casi di figli di jarl particolarmente abbienti che di comune accordo si sono sposati, hanno messo insieme i patrimoni, li hanno fatti fruttare, poi hanno divorziato e si sono risposati con chi gli interessava veramente.
Genio.
Nel 400 d.C. Quindi insomma, non erano proprio così barbari. O il fatto del ti vendico perché mi ammazzi la famiglia. Loro in realtà avevano anche un grosso concetto di rispetto. Per esempio, nel Thing veniva eletto il capo clan, capo tribù, chiamatelo come volete, lo jarl, quindi il capo che portava al successo e al benessere il suo clan, il più forte, il più valoroso, il più intelligente. Se a un certo punto ci si rendeva conto che lo jarl sgarrava, lo attaccava su e ne leggevano un altro. Chiunque poteva sfidare lo jarl in qualsiasi momento ed era eletto dal clan e la sua carica non era indiscutibile. Quindi c'era un concetto anche di rispetto e di onore, c'era tutta una serie di regole intrinseche tra di loro, quindi non era solo una, appunto, quella messa sul cazzo, taglio la testa, cioè, insomma, erano un pochino
birre,
più complessi.
Dopo un po' di birre, sì, però, perché poi appunto pure lì...
Senti, altra però... cosa, quando si entrava a mangiare e a bere, tutte le armi sulla porta. Nessuno si sedeva con l'arma addosso.
Ok,
a parte lo staff di Gandalf. Però senti, comunque, la Groenlandia ci va Erik il Rosso perché aveva fatto talmente tanto casino che viene cacciato dall'Islanda, scopre la Groenlandia che era green per motivi di climatologia medievale, che faceva più caldo per motivi di attività solare, di cui abbiamo parlato con Valentina Penza. Però lì era uno scontro anche lì di civiltà tra gli Inuit che stavano già lì e i vichinghi che vanno, fanno la installano praticamente sulla costa, però i modi di vivere e di interagire con l'ambiente groenlandese era completamente differente, tanto più che poi tempo 4-5 secoli, quando poi c'è la peste in Europa, vengono abbandonate. Quindi anche lì forse è molto interessante lo scontro di civiltà che quasi all'ultima Thule, cioè in Groenlandia, tra quelli che stavano lì da chissà quanti, cioè tu lo sai, io non lo so, migliaia di anni, e quest'altri che arrivano gli invasori.
Dunque, non vorrei dire una stupidata, però mi permetto di dirla. Se non ricordo male, Eric il Rosso è approdato nell'attuale Alaska. Quindi
in Alaska?
Yes, perché lui ha avuto a che fare con i nativi americani, non con gli Inuit. Però è una... non sono sicura al mille per mille. Perché non solo, quando Eric il Rosso è andato di là, i primissimi esploratori parlavano di questa leggendaria Vinland, la terra del vino, perché avevano trovato l'uva, che era un frutto
perché faceva caldo e faceva il vino. Però in Alaska come c'è passato? Col passaggio a nord-ovest? Perché dalla...
Onestamente non ricordo le dinamiche, so che basandomi anche su quello che c'è al Museo delle Cere di Reykjavik, le raffigurazioni che ci sono, da come vengono descritti è più probabile che fossero appunto gli indiani d'America quelli che loro hanno trovato. C'è anche da dire questo, che i groenlandesi, gli Inuit occidentali, in gran parte sono dei nativi americani che hanno migrato e hanno colonizzato il lato ovest della Groenlandia. Quindi in realtà stiamo parlando di due popoli che nel 700, nel 1700, 1800 si sono ibridati e mischiati. Nella cronaca di Rasmussen, per esempio, ne parla delle primissime migrazioni di questi indiani che si sono arrivati e hanno incontrato le tribù delle popolazioni polari e sono rimasti lì con loro, quindi a tutti gli effetti si sono mischiati. Mm-hmm. Quindi in realtà si parla di popoli che si sono, con quantità talmente esigue, che si sono contaminati molto in fretta e in mille modi diversi nel corso del tempo.
Il modo è uno, però comunque sì. Il modo di contaminarsi è quello, credo.
Assolutamente, però... il modo è un modo interessante e divertente, cioè contaminarsi, variegarsi.
No, allora io ho una domanda però da un lettore o una lettrice, non lo sappiamo perché il nick è Leggendo con Cthulhu, potrebbe essere. Allora, ci dicono, nel libro c'è una scena molto inquietante che riguarda un albero, non entro nello specifico per non fare spoiler, giustamente. È un rituale che ha documenti che ne parlino nello sciamanesimo?
Tornando
un attimo al tuo libro...
Tornando a bomba, perché appunto il libro è un po' la punta di un iceberg gigantesco... Dunque, come dicevamo all'inizio, in Save Mother ci sono tantissimi riferimenti a un esoterismo antropologico, culturale, quindi allo sciamanesimo, ma non solo, anche alla cultura nordica e al paganesimo nord-europeo in generale. In particolare c'è questa figura, c'è un momento particolare del percorso di Erlen, del suo apprendistato sciamanico, è un momento importante ai fini della trama, in cui c'è questa visione e il centro di questa visione è un albero. Dunque, il tema dell'albero come albero del mondo, spina centrale dei mondi, scala verso il cielo, cioè l'albero è una figura, un archetipo che è rimasto sacro in quasi tutte le culture pagane nel senso di non cristiane, quindi parliamo anche di che ne so, induismo piuttosto che voodoo, cioè, tendenzialmente la figura dell'albero è qualcosa di universale, un po' come la spirale.
Beh, in realtà anche cristiane, perché c'è l'albero, la mela, quindi pure
anche via, assolutamente, sì. Poi beh, io giustamente parlo della mia area,
sì, del tuo...
però sì, alla fine il cristianesimo è nato sulle ceneri, o comunque sul riciclo di alcuni elementi pre-cristiani, quindi ha ripreso tantissimo. Il concetto dell'albero sacro, chi mastica un po' la cultura norrena avrà pensato immediatamente a Yggdrasil e al sacrificio di Odino, quindi all'impiccagione di Odino, però appunto l'albero in questo in particolare scena del libro vuole essere un richiamo di più alla cultura nordica, cioè quindi al pantheon norreno, nonostante poi quello che avviene nella scena, che non spiegheremo, è una scena abbastanza cruda tra l'altro, abbastanza grafica. Però quello che avviene invece ha a che fare con il rituale di transizione sciamanica per eccellenza. Il tema dell'albero nello sciamanesimo è più legato alla scalata verso il cielo, cioè lo sciamano che voleva entrare in contatto con gli spiriti del cielo faceva questa scalata alcune volte figurata, altre fisica, su un albero specifico che veniva scelto per il rito, e si arrampicava fino in cima all'albero, e questa era una sorta di metafora della sua ascensione ai piani superiori. In realtà è una cosa che lì in particolare vuole essere un forte riferimento alla cultura nordica, però in realtà era interpretabile anche in chiave sciamanica.
Ok, non mi sembra che abbiamo altre domande qui? No, no. Abbiamo complimenti assortiti. E...
mi ho morbati troppo le domande.
Non sei assolutamente ammorbato.
No, no, interessantissimo, e appunto merita sicuramente un'altra live sulla parte delle rune, della scrittura e della lingua, perché comunque è interessantissimo. E poi appunto, almeno per me che sono appassionato di Tolkien, lui appunto prese dal Voluspa, se non sbaglio, i nomi dei nani e le rune naniche, appunto. Quindi,
I nomi dei nani, diciamo i seguaci di Thorin, Scudo di Quercia, sono tutti i nomi dei nani della Voluspa. Tutti. Anche Gandalf è il nome di un nano, tra l'altro. Letteralmente vuol dire elfo conoscitore di magia, però viene anche attribuito a un nano a un certo punto di alcuni testi. Però sì, sono tutti. Lui era... appunto, le rune naniche sono una rotazione vocalica del Futhorc anglosassone. Cioè lui ha preso proprio i caratteri del Futhorc anglosassone, ha operato una rotazione vocalica che in termine Kakatzen significa, cioè che ha fatto un lavoro linguistico per trasformarla in una lingua con un significato diverso, e poi ci ha creato proprio una grammatica sopra. Cioè sì, lui parlava anglosassone fluentemente, cioè lui era un altro livello, era proprio un genio.
Vabbè. Sì, vabbè. Sì, ma è quello che poi gli dà tutta la profondità, però voglio dire, secondo me è quello che fai anche te, cioè partendo poi dalla lingua e dalle conoscenze. Però l'approccio è quello, cioè l'approccio è linguistico, cioè lui perché è così profondo? Perché lui parte dalla lingua e poi costruisce con delle fondamenta solidissime. Tu la lingua non l'hai costruita, ma te la sei studiata e te le sei imparate, e partendo da lì vai a costruire sul mito che è preesistente ma adattato a un contesto attuale. Quindi è chiaro che se uno costruisce su queste fondamenta, come dici tu, perché poi la punta dell'iceberg, perché per scrivere una frase ci stanno 50 libri che ti sei letto, 50... così che uno fa ricerche, insomma, se no... E si vede quando uno lo fa, e ci diamo proprio con fucile a canne mozzo e Dan Brown, che proprio
è proprio citiamo col fucile a canne mozzo, è fantastico.
Si vede che uno proprio non ha letto manco Wikipedia. Quindi quando uno si fa, è bello perché appunto quando uno poi si fa tutto lo studio, le basi, eccetera, eccetera, quello che poi confluisce nel libro è quello che poi magari non è scritto lì, ma c'è tra le righe, c'è nel sottinteso, cioè nel fatto che appunto quella parola usa un aggettivo piuttosto che un altro, perché ci stanno 20 pagine di grammatica delle streghe dietro, insomma. Complimentoni sono tanti.
Io credo che Tolkien, se penso a Tolkien e al lavoro che ha fatto, cioè io lo definisco uno storico, cioè per me Il Signore degli Anelli non è un fantasy, è un romanzo storico.
Infatti, ma di che stava parlando?
Io veramente lo ritengo a tutti gli effetti una storia del mondo parallela, per la precisione filologica e culturale che c'è dentro.
Antica, se vogliamo essere precisi, lui ci teneva molto, che era passato, su quello lui ci teneva moltissimo, cioè non è parallela ma è antecedente. Perché era legata, no, anche a lui era molto, anche lui era cristiano come Lewis, però mentre Lewis Narnia è il leone che è Cristo, lui era molto molto più profonda questa cosa qui, ma era importante che il messaggio fosse legato appunto alla nostra terra. E infatti che poi è quello di cui parlavamo, ci accennavo prima sabato scorso, alla cosmologia di Tolkien, perché poi lui si incastra, perché dice non può essere l'idea che la terra era piatta, che tra l'altro era nella mitologia norrena, ma anche lì, ma lo so, 5.000 volte meglio di me, anzi se puoi commentare, loro non è che pensavano che la terra era piatta, era la parte mitologica ma non la parte con cui poi loro andavano a navigare, erano degli ottimi navigatori, cioè non...
Sì, allora in realtà non credo che non ho mai trovato niente di specifico, cioè un testo specifico in merito, ma non credo che le popolazioni germaniche avessero il concetto della terra piatta per un motivo molto semplice. Loro avevano, innanzitutto avevano il concetto di, perdonatemi il termine Marvel, multiverso. Cioè per loro esistevano 9 mondi. e già questo denota una certa maturità, tra virgolette, astrale e spirituale. Per loro esistevano diversi mondi, dimensioni, attraverso cui Yggdrasil, l'albero del mondo, passava, perché era la spina centrale che li collegava, attraverso cui Sleipnir, il cavallo di Odino, riusciva a cavalcare con le sue 8 zampe, perché il Valhalla e Asgard si trovano nel regno degli dei, oltre il Bifrost, che è l'arcobaleno, ma non sulla terra, cioè Midgard. Midgard vuol dire letteralmente il giardino di mezzo, cioè il posto di mezzo, terra di mezzo, appunto. E quindi loro avevano innanzitutto questo concetto di più dimensioni, e avevano questa leggenda molto particolare, che era quella di Jormungandr, il serpente del mondo. Perché è particolare? Perché loro ritenevano che sul fondo degli abissi, dove loro navigavano, dormisse questo gigantesco serpente, figlio di Loki e di una gigantessa, Angerboda. E questo serpente era nemico giurato di Thor, che lo combatteva regolarmente durante le sue missioni per mare, ed era talmente lungo che avvolgeva tutto il mondo e quasi si mordeva la coda. Questo tipo di descrizione può essere fatta soltanto nel contesto di una terra sferica. Perché se tu mi dici che fa tutto il giro e quasi si morde la coda, non mi stai descrivendo
un piano. Okay.
Non solo, una cosa che mi ha sempre affascinato tantissimo e ancora oggi la ritengo il trigger che ha fatto partire tutto. Quando il mio professore di storia della lingua inglese mi ha raccontato questo mito in università, è stato fatto questo paragone molto interessante, ossia che nel punto esatto in cui per le popolazioni germaniche dormiva Jormungandr, che il giorno del Ragnarok, quindi il giorno dell'Apocalisse, si alzerà, si risveglierà e da lì partirà la fine del mondo, in quel punto esatto passa la corrente del Golfo, che prende tutto l'emisfero nord, è una corrente calda, che se dovesse interrompersi porterebbe a una glaciazione, quindi alla morte di tutto l'emisfero nord. Questo paragone scientifico mi ricordo che mi ha spiazzata, perché nella mia testa dicevo, cioè, che tipo di conoscenza ancestrale poteva esserci in questi popoli, che osservando il mondo, possibile che sia un caso, che proprio lì c'è un serpente che se interrompe il suo cerchio distrugge tutto e dà il via all'inverno eterno, al Fimbulvetur, che è l'inverno senza fine che precede il Ragnarok. Possibile che sia un caso che poi la scienza ci abbia confermato questa cosa. E vi ricordo che questa cosa è stata una delle cose che mi ha fatto dire ok, io devo scavare ancora di più in questa cosa, perché è troppo affascinante.
Ma ti chiedo, tu l'hai vista la serie Ragnarok su Netflix? Ci dai un'opinione d'esperta? Se l'hai vista, chiaramente.
Me ne hanno parlato, non l'ho ancora vista. Mi permetto di dire che ho fiducia, dato che, se non sbaglio, è una produzione nordica.
È norvegese, sì. Danese norvegese, una coproduzione forse, comunque sì.
Mi hanno però detto, non voglio fare spoiler, che comunque verso la fine
c'è... No, l'ultima puntata bisognerebbe spararli, detto...
There is a twist, mettiamola così. Uh-huh. Però per quanto riguarda tutta la rappresentazione del mito, beh, poi, se non sbaglio, è una sorta di... Adesso, perdonatemi il termine, forse un po' banalotto, ma è una sorta di teen drama, cioè si parla delle peripezie di un adolescente, se non ricordo male.
Sì, sì, è una... Fondamentalmente, beh, non faccio spoiler perché tanto lo dice al minuto due, fondamentalmente in pratica c'è questa idea che le divinità ogni tot si reincarnino, loro i giganti, per poi ricombattere sempre questa battaglia fino ad arrivare appunto a Ragnarok. E questa volta chiaramente parte delle divinità si sono reincarnate in degli adolescenti.
Parte
in realtà anche in vecchietti, cioè c'è tutto praticamente l'age range, che non mi viene in italiano perché vabbè, una certa è molto ampio, insomma, quindi si va dall'adolescente al signor anziano nell'RSA. Devo dire che è molto interessante come scelta di...
Comunque immagino che ci siano degli adattamenti obbligatori del caso e della contestualizzazione, però mi sento di fidarmi che di solito, essendo appunto la loro cultura, è difficile che
troppi danni non possono fare.
No, ma infatti se tu lo vedi
conoscono.
No, allora, se la vedi fino alla penultima puntata, da ignorante ti dico che è comunque bella, poi volevo una tua opinione appunto da esperta, però aspettiamo che lo guardi e poi se sentiamo le tue parolacce che già non è nell'etere sappiamo.
Tanto devi tornare per le rune, quindi esatto. Devi tornare anche Max.
No, io non sono un'esperta, sono solo estremamente curiosa e appassionata di tante cose. Esperta, de nada.
Ma non esperta di essere dire, a limone, più esperta di noi, basta e avanza, voglio dire.
Esatto.
Però io sono quella che quando la metti davanti a che so, Vikings o God of War Ragnarok che sto giocando con mio compagno attualmente, che è fatto molto meglio di quanto pensassi, cioè devo dire che è stata una sorpresa. Poi io parto sempre prevenuta perché mi rendo conto che la Marvel purtroppo ha fatto un po' di danni dal punto di vista prettamente mitologico e culturale.
Che voglia.
Però penso anche, è intrattenimento, cioè cerco sempre di discernere. Mi triggero nel momento in cui si ha delle pretese filologiche realistiche su delle ciofecate, cioè quando qualcuno che...
È come noi per la fisica, cioè finché pigli Bruce Willis e fai Armageddon va bene, quando dici faccio Gravity, no, quella è fisica, no, figlio di cane.
Finché mi dici è liberamente tratto, mi sono ispirato... Ma a me sta bene. Quando cominci a dirmi no, perché io sono esperto di appunto precisione e mi dici le cagaglio. E quindi io sono una di quelle che quando vede le cose comincia a commentare: no, ma perché in realtà qui dovrebbe essere. E devo spezzare una lancia in favore di God of War: è estremamente accurato per essere un videogame. Non solo, tutte le iscrizioni runiche che voi trovate nel gioco sono in norreno. E sono leggibili, che io so leggere il Futhark e vi dico
leggibili
che...
per te, ma comunque
no, nel senso che non sono rune a caso, cioè si sono messe a scriverle veramente, ci sono solo un paio di errorini di trascrizione in alcune parole, ma è leggibile
per cui rifiuteranno un Futhark a casa per...
come?
No, dicevo, per questi leggerissimi errori riceveranno due Tupilac a casa.
No, dai, non sono... Io sono una cagacazzi, ma io non sono buona. Però per dire, una cura del genere per un videogame in cui appunto io sarò l'unica stronza che si è messa a leggere le rune mentre il mio compagno falciava Draugr come se non ci fosse un domani.
Ma ti aspetta, non finito di leggere, non andare avanti.
Sì, così, è così. Cioè, quando trova una stele, lui deve andare avanti, deve farmare. Io, no, ferma, ferma, vuoi leggerlo? Ok, dice questo. Poi di fianco Atreus, che è il figlio di Kratos, lo legge e io, ecco, vedi, lo sapevo che diceva
questa cosa.
No, sono fatta così. Però, insomma, complimentoni agli sviluppatori perché potevano benissimo non prendersi la briga, buttarli due rune a caso, se ne sarebbero accorti in tre. E invece...
Sì, ma quei tre come te gli facevano veramente...
No, chapeau. Devo dire che sono stata moderatamente soddisfatta. Per essere un videogame è fatto benissimo. Ho finito.
Allora, li liberiamo, che dici Marco?
Li liberiamo, però io farei ridire a Max,
esatto,
il sconto e appunto approfittatene perché poi Natale, che c'è di meglio da regalare che libri di Alcatraz, soprattutto quello di Maddalena.
Esatto. Allora, lo diciamo...
Sono perfettamente d'accordo, cerco di parlare un attimino più ad alta voce. Il sito è www.agenziaalcatraz.it, il codice sconto Firenze Savona, Firenze Como 2023. E c'è il libro di Maddalena, ci sono libri di fantascienza, ci sono anche due saggi su Tolkien molto belli, tra cui una sua biografia che tra l'altro spinge molto su tutto l'aspetto filologico e accademico della vita del professore, quindi secondo me si lega molto ai discorsi anche che sono stati fatti questa sera. E niente, quindi se qualcuno vuole approfittarne per i regali di Natale o per prendere il libro di Maddalena o per tutte e due le cose, grazie.
Ok, allora lo ripeto un attimo io a volume alto il codice sconto, quindi Firenze Savona, Firenze Como 2023. Così almeno
scusate, anche... ma il COVID mi ha falciato le corde vocali.
No, ma si sente dai. Esatto. Per chi ci ascolta, 2023 a numeri, 2023,
sì.
Tanto per...
sì, non dovete scrivere 2000, esatto. E direi che
questo... in una botta riceverà un osso di balena inciso a casa con...
che se non lo comprate tu mi lacca a casa lì. Esatto. C'è scritta la cosa tipo quello che era quello che usciva il mostro dal VHS. Sì. Avendo sentito questa cosa, vi arriverà comunque il Tupilac che nel libro c'è scritto come non farlo arrivare.
Oppure come addestrarlo. No, per dai.
Siamo ai livelli della storia infinita.
Bel film, allora, bel film,
assolutamente.
Anche il libro molto 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 carino.
Il libro soprattutto a livello editoriale, l'edizione
la
quella due
colori.
Colori.
Sì, il testo verde e il testo rosso, mamma mia, che ricordo.
Sì, quella è veramente l'edizione telata, poi con lo, proprio con i serpenti e lo specchio, devo dire che sì. Vabbè, la piantiamo di fare quelli che leccano i libri. E...
ognuno ha i non facciamo più non mi sembra giusto. Siamo nel 2023, possiamo amare comunque, i libri quanto vogliamo.
Sì, leccate le dita con i libri, lì anche il nome della rosa è finito, ma non il libro, insomma, dentro. Insomma.
Ecco, sì, cercheremo di non leccare le pagine e dai, vi ringraziamo.
Grazie Maddalena, grazie Max, speriamo di avervi prestissimo di nuovo su questi schermi. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno sentito dopo, anche Francesco, altri che sono venuti dopo, Alberto Oliva, e ovviamente buon fine settimana e alla prossima. Ciao,
ciao. Ciao. Buon weekend. Ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.